la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, ben trovati, buongiorno da Chiara Brilli Studio, dalla nostra redazione. Si apre così dunque la newsline di venerdì 23 gennaio, lo facciamo con uno sguardo al meteo e con già domande che ci arrivano al nostro numero WhatsApp rispetto alla partita al Franchi, se pioverà o meno, ma andiamo per gradi, partiamo da oggi. Giulio Betti, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Allora, come procede per quanto riguarda la giornata?
Dunque, oggi sarà una giornata dal cielo grigio e con precipitazioni sparse che interesseranno anche la provincia di Firenze, lo stanno già facendo in realtà in queste prime ore, arriveranno delle deboli precipitazioni che più o meno si manterranno tali per tutta la giornata, quindi direi una giornata da caratteristiche autunnali, sebbene le temperature massime si manterranno intorno ai 9-10 gradi, quindi non altissime, però in quota si sente un aumento della temperatura, infatti la neve non cadrà al di sotto dei 1400-1500 metri di quota. Per quanto riguarda domani, invece, è atteso il transito di precipitazioni in mattinata, con locali anche rovesci, temporanea pausa nelle piogge nel pomeriggio e nuove precipitazioni che raggiungeranno la provincia di Firenze e in generale la Toscana centro-settentrionale tra il tardo pomeriggio e la sera.
Per quanto riguarda invece domenica, e anche un piedino lo mettiamo insomma ad inizio della prossima settimana.
Allora, per quanto riguarda domenica, le condizioni saranno ancora di instabilità sulla nostra regione, con rovesci sparsi soprattutto direi nel pomeriggio, che tenderanno poi a esaurirsi in serata, quindi più che una vera e propria perturbazione sarà dell'instabilità che interesserà le zone interne toscane, anche Firenze pioverà molto probabilmente, però direi circoscriverei questa instabilità alla tarda mattinata pomeriggio.
Dicevamo per il lunedì o comunque per la prossima settimana, che tendenza si intravede?
Allora, dunque, l'evoluzione è ancora un pochino incerta, diciamo che non si vedono ingressi di aria particolarmente fredda o anzi direi che le temperature si manterranno forse su valori in media o addirittura a tratti superiori, perché ci saranno fasi in cui entrerà anche dello scirocco, quindi un'altalena termica ma in un contesto comunque atlantico, quindi precipitazioni che si alterneranno a delle fasi un pochino più asciutte, ma in generale ecco la costante sarà di correnti meridionali e occidentali.
Grazie anche per queste informazioni, aggiornate poi domenica con il collegamento nella trasmissione di Jimmy Tranquillo. Grazie all'AMA, breve pausa e poi torniamo.
Ponte Alpino si rinnova per dare a Firenze un'infrastruttura più sicura, moderna e sostenibile. Nel weekend 24-25 gennaio il ponte sarà completamente chiuso al traffico veicolare e la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campomarte sarà sospesa per l'installazione di una passerella pedonale provvisoria. Per informazioni sul trasporto ferroviario, sulle modifiche alla viabilità e sulle deviazioni dei bus, consulta i canali ufficiali di Rete Ferroviaria Italiana, del Comune e di Autolinee Toscane.
Centro Pecci School, arte e cinema. Torna il percorso di formazione e approfondimento dedicato all'arte contemporanea e al cinema. Fino a maggio, ogni sabato mattina alle 11, un dialogo tra storia, critica e pratiche artistiche attraversando temi, opere e teorie che hanno segnato il passaggio alla contemporaneità. Primo appuntamento con il cinema dal titolo Dal classico al moderno. Sabato 24 gennaio alle 11 al Centro Pecci di Prato. Info centropecci.it.
FIOM CGL e FIOM CGL Toscana in collaborazione con Controradio presentano Lavorare la vita, ciclo di podcast a cura di Domenico Guarino. Lunedì 26 gennaio alle 9:40, Breda, morire d'amianto. Lavorare la vita, riascoltabile anche su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi, scaletta bella densa e articolata, quella di Newsline di questa mattina, che concluderemo anche con degli aggiornamenti sostanzialmente in tempo reale da Prato, anzi diciamo da Quarrata e Montemurlo, dove si è concluso nella tarda serata di ieri, dopo la mezzanotte, un accordo per la Vote International dopo 4 giorni di sciopero. Ma partiamo dalla cronaca, abbiamo detto nelle anticipazioni, dei pestaggi nel carcere di Firenze, agenti condannati per tortura. Al centro due presunte distinte aggressioni. I particolari ce li facciamo dire in collegamento da Valentina Marotta, collega del Corriere Fiorentino, che salutiamo. Buongiorno Valentina.
Buongiorno Chiara, buongiorno ai radioascoltatori di Controradio.
Allora, 9 condanne e dunque insomma le due vittime sono state riconosciute come essere state ripetutamente pestate. Quali sono i reati che hanno portato a questa sentenza?
Allora, innanzitutto la sentenza di ieri è significativa perché riconosce che le violenze commesse ai danni dei due detenuti furono appunto torture. E contrariamente a quanto aveva stabilito il giudice di primo grado, che invece aveva ritenuto i pestaggi subiti dai due e delle lesioni gravi, per quanto gravi, ma anche lesioni. E ieri la Corte d'Appello ha emesso delle pene severe nei riguardi dei 9 imputati. Si tratta appunto della ispettrice capo, che alla quale sono stati inflitti 5 anni e 4 mesi di reclusione, non solo per l'accusa di tortura, ma anche per falso e calunnia. Avrebbe cercato di coprire l'aggressione redigendo un verbale, una relazione ufficiale, che invece accusava uno dei due detenuti di aver tentato di aggredirla sessualmente. E gli altri imputati sono condannati appunto per gli stessi reati, e con pene comprese tra i 3 anni e 4 mesi e 4 anni e 4 mesi di reclusione. Però tutto è nato proprio da questa denuncia, della segnalazione della ispettrice, che aveva segnalato di essere stata aggredita da un detenuto marocchino nell'aprile del 2019, il quale si sarebbe...
Quindi diciamo è stato un boomerang, no? Cioè, questo ha innescato poi quella che è stata la verifica che ha portato a questo riconoscimento del reato più grave.
Esattamente. E da lì appunto le indagini hanno raccontato tutt'altro, cioè che il detenuto protestava perché voleva parlare al telefono con i propri familiari, e lui aveva reagito anche alle intimidazioni degli agenti della penitenziaria, e poi era stato sottoposto a un trattamento decisamente umiliante per chiunque. E era stato fatto spogliare, insultato, preso a botte. Addirittura due agenti, raccontavano le indagini, lo hanno buttato a terra e per ammanettarlo gli sono saliti sulla schiena. Quindi la descrizione che appunto poi, quanto emerge appunto dagli atti, è abbastanza raccapricciante. E portato poi, non solo, perché è stato poi portato nella cella di isolamento con i vestiti sporchi di urina. Sono particolari che fanno senso, però rendono l'idea di come sia stato umiliante questo trattamento. In Corte d'Appello, appunto con la sentenza di primo grado, aveva fatto appello la Procura della Repubblica, la stessa PM che aveva coordinato le indagini in primo grado, Cristina Lomboris, e il processo d'appello era stato lo stesso procuratore generale poi a chiedere la condanna per tortura proprio per il detenuto, per i danni patiti al detenuto marocchino, ma non per l'altro detenuto che aveva subito violenze, cioè il detenuto italiano che nel dicembre del 2018 aveva avuto un contrasto con gli agenti della penitenziaria e aveva subito anche lui un'aggressione, era stato immobilizzato, addirittura un pugno gli aveva provocato la rottura del timpano. Anche in questo caso la relazione era stata tesa, fatta dalla penitenziaria, tesa proprio a nascondere questa aggressione, e però in quel caso era stato lo stesso detenuto, una volta in infermeria, a raccontare quello che era successo.
E grazie, insomma, a questo punto diciamo che i due procedimenti nella loro dinamica, insomma, sono stati presi in considerazione in parallelo rispetto alla sentenza, a quanto successo e alle possibili responsabilità.
Sì, si tratta sempre, diciamo, si tratta di una sentenza di secondo grado, quindi ancora già i difensori hanno preannunciato ricorso in Cassazione, e aspettiamo a questo punto il giudizio della Suprema Corte, che dovrà da dire se effettivamente vi fu tortura nel carcere di Sollicciano o no, e quindi ancora la questione è aperta. Però rimane un punto fermo la sentenza di ieri, e poi lo leggeremo nelle motivazioni, però appunto stabilisce che i due episodi sono da considerare come tortura.
Elementi importanti di riflessione e condivisione, grazie a Valentina Marotta per averci dato questo quadro anche interpretativo, poi ci aggiorneremo naturalmente, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata, grazie.
Altra notizia in ambito giudiziario che ritroviamo sui quotidiani di oggi e sul nostro sito controradio.it ha a che fare con i concorsi pilotati in medicina, pene severe a Stefano e altri tre, avrebbero esercitato pressioni e minacce per avvantaggiare il cardiochirurgo Pierluigi Stefano al concorso di associato alla facoltà di medicina di Firenze. Per questi reati condannati lo stesso Stefano 3 anni e 6 mesi, Paolo Becchi, Nicolò Marchionni e Corrado Poggesi. Notizia di richiamo sul Corriere Fiorentino. Ci spostiamo invece sulla Nazione di oggi, che ha come fotonotizia rotta sulla Piana. Tra Massesto Fiorentino c'è il via libera della conferenza dei servizi, la linea entro il 29, Giani punta su Prato e annuncia 40 milioni per portare Sirio alla Maiera. Torneremo su questo perché avremo una pagina tra pochissimo dedicata alla mobilità, in particolar modo a quanto accadrà in queste ore a Pontalpino. Chiude da stasera auto e bus deviati, domani stop treni, riprendiamo dalla Repubblica, e poi Repubblica che ha i due titoli di cronaca di cui abbiamo trattato, tortura a Sollicciano e pressioni per il concorso a Careggi.
Saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici. Guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere. Come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno. Spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me. Come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono
supposte abitano in blister full optional con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi con i ceti qui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, tiratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me. Come me, ma si sentono meglio.
Per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino.
Alle 8:19 minuti, come anticipato, parliamo di Ponte Alpino, quello che accadrà nelle prossime ore nella zona di Campo di Marte in vista dei lavori programmati da Ferrovie per il varo della passerella pedonale provvisoria sul ponte che verrà demolito e ricostruito e della conseguente interruzione della viabilità nell'area. Autolinee Toscane attiva una serie di modifiche temporanee al servizio. Ce ne parla e avremo aggiornamenti in diretta da Simone Vegni, responsabile di gestione regolarità di Firenze per AT. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora Vegni, se può farci una sintesi, diciamo uno specchietto di servizio per quello che riguarda queste modifiche che intervengono su una gestione che sia quanto più possibile a servizio dell'utenza alla quale è stato chiesto di usare il meno possibile il mezzo privato.
Sì. Allora, le zone interessate sono appunto quelle della stazione di Campo di Marte e il Ponte Alpino, che è chiuso, che sarà chiuso da stasera alle ore 20, e la zona della stazione di Rifredi. Il primo provvedimento che entrerà in vigore appunto è la chiusura del Ponte Alpino dalle ore 20 di stasera fino a tutto domenica e poi si concluderà nelle prime ore del lunedì 26 gennaio. Questo provvedimento riguarda le linee 10, 11, 17 e 20 che sono deviate in entrambe le direzioni sul cavalcavia delle Cure. Poi gli altri provvedimenti partendo dalla stazione di Campo di Marte entreranno in vigore a partire dalle ore 14:30 di sabato 24 gennaio e fino alle ore 16 domenica 25. Nella zona della stazione di Campo di Marte riguardano le linee 12, 13 e 17 con delle deviazioni temporanee. Le linee 12 e 17 non potranno passare da via Mazzini ma transiteranno da via Masaccio. La linea 13 in direzione Piazzale Michelangelo non potrà passare da via Masaccio ma transiterà per tutta la lunghezza in via dei Della Robbia. Poi per quanto riguarda la zona di via Mazzini sarà realizzata una navetta di collegamento da via Masaccio fino a Piazza Libertà.
Anche per consentire l'interscambio con la tranvia.
Sì, esatto, per chi viene col treno e viene stoppato a Campo di Marte per poter raggiungere la tranvia in Piazza Libertà. La navetta sarà in esercizio dalle ore 15 alle ore 24 di sabato 24 gennaio e dalle ore 6 alle ore 15 di domenica 25 gennaio, e partendo appunto da il capolinea è situato in via Masaccio fra via Mazzini e via Marchi, arriverà praticamente fino alla zona di Piazza della Libertà.
Allora, ci sono appunto queste informazioni che Vegni ci stava ricordando rispetto alle linee con percorsi variati adattati alle chiusure viarie, con nuove fermate provvisorie dove è necessario e con lo spostamento temporaneo di alcuni capolinea, che ribadiremo anche a corredo di questa intervista in podcast sul nostro sito controradio.it. In conclusione Vegni, rispetto alla partita Fiorentina-Cagliari, che tipo di intervento viene fatto?
Allora, per quanto riguarda la partita Fiorentina-Cagliari c'è un potenziamento della linea 52 che garantisce il collegamento fra la zona della stazione Santa Maria Novella e lo stadio con due vetture aggiuntive, quindi appunto l'invito è appunto a usare questo servizio per raggiungere la zona dello stadio, ecco, per evitare il congestionamento, ecco.
Avete cercato il più possibile di essere aderenti a quelle che erano le modifiche, diciamo, in itinere e rispetto sia all'intervento ferroviario che alle chiusure, insomma, è stata un'operazione abbastanza chirurgica di pianificazione.
Sì, esattamente. Una volta sapute le strade che erano chiuse per le necessità dell'intervento sul Ponte Alpino e del servizio sostitutivo Campo Marte Rifredi, abbiamo definito quelle che sono le nostre deviazioni temporanee di spostamenti proprio per essere più vicini ai percorsi di linea regolari e minimizzare l'impatto sull'utenza.
Ecco, quando si può dire che verrà ripristinata, no, la regolarità del servizio? Lunedì l'utenza si ritroverà in una situazione ante, diciamo, Ponte Alpino?
Sì, esatto. Il Ponte Alpino sarà riaperto nella notte fra domenica e lunedì e quindi lunedì all'inizio del servizio sarà tutto regolare.
Bene, grazie per tutte queste informazioni a Simone Vegni, responsabile gestione della regolarità di Firenze per AT. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E come dicevamo ieri, ci sono state notizie importanti anche per quanto riguarda la tranvia per Sesto Fiorentino. Nelle scorse ore abbiamo parlato della ripresa dei cantieri Piazza Beccaria per quanto riguarda la linea per Bagno a Ripoli. Invece ieri il presidente della Regione Giani, dopo un vertice con i soggetti coinvolti, ha annunciato il via libera della conferenza dei servizi della linea per Sesto, la linea entro il 2029 con inizio di lavori ipotizzato nel 2027, e anche un annuncio per quanto riguarda il tratto della tranvia da poter far sì che porti il tram anche al Maier. Ma sentiamo Giani su entrambi i versanti.
Posso annunciare che si è sviluppata positivamente l'approvazione da parte della conferenza dei servizi del progetto definitivo della tranvia che da Peretola arriva a Sesto Fiorentino al polo scientifico. La tranvia è importante sul piano regionale perché prevede la connessione con la stazione di Castello. La stazione di Castello significa che chi viene da Lucca, da Montecatini, da Pistoia, da Prato può, senza arrivare a Santa Maria Novella, scendere a Castello e trovarsi nella rete tranviaria che con poche fermate lo porta al centro direzionale di Novoli, al Palazzo di Giustizia, all'Università, a tutto quello che è il sistema dei servizi di Firenze che si è spostato verso il nord-ovest. Sulla tranvia di Sesto Fiorentino, l'annuncio che posso fare dell'approvazione del progetto definitivo significa iniziare quel percorso che entro la fine dell'anno ci può portare alla gara e conseguentemente all'inizio dei lavori da qui alla primavera del 2027. Infine, ecco l'importanza della previsione, della progettazione del Maier. Finora sono risorse che abbiamo messo noi come regione per lo studio di fattibilità, ma metteremo anche quelle per completare quella linea, la linea 3, da quello che oggi è la stazione di Careggi fino al Maier. Quel pezzo di tranvia costerà altri 40 milioni. Vedremo se arriveranno le risorse attraverso il bando che abbiamo fatto a livello nazionale, o altrimenti ci agganceremo alle risorse del FESRE, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che parte dal 2028.
Arriva un messaggio, una domanda al nostro numero WhatsApp 342-8104-111, ma oggi Ponte Alpino è transitabile in ambedue i sensi in modalità pedonale? Ci sentiamo di rispondere di sì, perché per quanto riguarda i provvedimenti di cui abbiamo parlato, delle modifiche al servizio di autolinea, parliamo delle 20 di oggi, mentre per quanto riguarda l'interruzione dei treni parliamo delle 15 del 24 gennaio. Nella giornata di oggi non abbiamo informazioni su modifiche rispetto alla transitabilità, però nelle 24 ore invece di riferimento, dal 15 del 24 alle 15 del 25, dunque a cavallo tra sabato e domenica, in queste 24 ore di interruzione della ferrovia verrà posizionata una passerella provvisoria per i residenti. Queste le informazioni che abbiamo al momento. Un'anticipazione rispetto a quanto andrà in onda dopo il GR di Popolare Network nell'ambito del nostro spazio Contro Radio Contro la Guerra, da Gaza a Venezia, la sua voce per la Palestina, intervista al professor Mahmoud Abu Aisha, ricercatore di economia aziendale all'Università Al-Aqsa di Gaza, insieme al collega Ladin Al-Sayed, è riuscito a venire in Italia su invito di un'università e con l'impegno del professore Simone Sibilio. Il professore e il collega sono in Italia per un periodo di ricerca e insegnamento, ma anche per testimoniare quanto vissuto in questi due anni di guerra feroce contro le popolazioni gazawi. La loro università, la Al-Aqsa di Gaza, è l'accademia pubblica più grande di tutti i territori palestinesi, è stata completamente distrutta. Tra le macerie sorge oggi uno dei tanti campi profughi improvvisati che ospita migliaia e migliaia di persone. Mahoud Abu Aisha, con il collega Al-Sayed, è stato in questi giorni a Firenze, ospite del CPA Firenze Sud, per una serata dedicata a Gaza, ed è venuto a trovarci qualche giorno fa nei nostri studi. E dunque quella che segue, con la traduzione del professor Duccio Basosi, è la sua testimonianza raccolta da Raffaele Palumbo. Un'occasione preziosa di ascolto che poi potrete anche ritrovare nello spazio podcast Contro Radio Contro la Guerra, di cui vedrete un banner anche sulla destra dell'home page controradio.it. Ma torneremo su tutto questo dopo il GR di Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
Oggi negli Emirati Arabi Uniti si tiene il primo incontro a tre tra americani, russi e ucraini. Ad Abu Dhabi si vedranno delegazioni di alto livello dei due paesi in guerra. Sul tavolo i territori occupati del Donbass e le garanzie di sicurezza di Kiev. L'accelerazione sui negoziati è arrivata dopo il colloquio di ieri a Davos tra Trump e Zelensky. Il presidente ucraino al Forum Economico Mondiale ha attaccato anche gli europei. Zelensky ha accusato i paesi dell'Unione di essere divisi e persi di fronte al presidente americano e di non aver imparato a difendersi in un anno. Sui negoziati tra Kiev e Mosca, invece, Trump ha detto che entrambe le parti sono pronte ora a fare concessioni. Ieri a Mosca c'è stato anche un incontro definito molto utile tra Putin e l'inviato americano Steve Witkoff.
La guerra in Ucraina intanto prosegue. Nella notte la Russia ha lanciato oltre 100 droni sul paese. La maggior parte è stata intercettata. Le forze ucraine hanno invece attaccato, sempre con droni, un deposito petrolifero che ha preso fuoco nella città di Penza. Non ci sono vittime. Gli attacchi russi sull'Ucraina hanno intanto fatto saltare il riscaldamento di migliaia di abitazioni. Il sindaco di Kiev ha fatto sapere che sono quasi 2000 gli edifici della capitale rimasti al freddo.
L'Europa prova a fare quadrato contro le minacce americane sulla Groenlandia. Siamo pronti a difenderci contro qualsiasi forma di coercizione, ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa al termine del vertice straordinario convocato ieri. La riunione dei leader a Bruxelles è durata fino a tardanotte. Costa ha ribadito che i paesi dell'Unione hanno gli strumenti per proteggersi, ma ha auspicato allo stesso tempo una collaborazione costruttiva con gli Stati Uniti. La Casa Bianca per il momento ha ritirato la minaccia di dazi contro chi ostacola i suoi piani sulla Groenlandia, ma Trump non molla la presa sull'Artico. In due settimane, ha detto, potrebbe arrivare un'intesa che coinvolgerà la NATO e l'Europa.
Dal Consiglio europeo sono stati espressi seri dubbi sul board office di Donald Trump, inaugurato ieri a Davos. A parte Ungheria e Bulgaria, nessun paese europeo ha aderito al nuovo organismo internazionale, che vede la partecipazione di una serie di autocrati e alleati ideologici del presidente statunitense. La Cina ha difeso il ruolo dell'ONU, che la Board of Peace punta a sostituire. Per quanto riguarda l'Italia, Trump ha confermato la disponibilità italiana a unirsi in futuro, ma ha specificato che Roma deve prima risolvere alcune formalità per l'adesione.
TikTok ha annunciato di aver finalizzato l'accordo per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi. In una nota viene spiegato che TikTok Joint Venture è stata creata ed è controllata a maggioranza da società americane, con Silver Lake, Oracle e MGX, che controllano ognuna il 15%. Sono contento di aver aiutato a salvare TikTok, che sarà ora controllata da un gruppo di patrioti e investitori, ha commentato Trump.
Una donna di 42 anni è stata accoltellata dal marito a Carmignano, provincia di Prato. Colpita alla schiena, è stata ricoverata in ospedale, sarà operata ma non è in pericolo di vita. L'uomo arrestato è accusato di lesioni aggravate e maltrattamento. La procura di Prato ha spiegato che non si tratta della prima aggressione. La donna lo scorso agosto era già stata aggredita dal marito e ricoverata in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 2 chilometri di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Passiamo sulla 12, dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Viareggio e Pisa Centro in direzione Rosignano. In Fipili invece, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e a Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci, sempre in direzione Firenze. Da segnalare anche rallentamenti sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa. Città di Firenze, causa lavori di Rete Ferroviaria Italiana, Ponte Alpino rimarrà chiuso dalle ore 20 di venerdì 23 fino alle ore 5 di lunedì 26 gennaio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenota fino ad esaurimento posti, vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania. Assa, archivio Sergio Sozzi architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci presentano il convegno L'abitare sociale, una nuova questione urbana. Dai PEP, piani di edilizia economica e popolare, all'housing sociale. Sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13:30 presso la Casa del Popolo di Impruneta. Al termine del convegno, pranzo di finanziamento dell'associazione Assa, aperto a tutti con prenotazioni allo 055 20 12 228. Controradio 2026, 50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Controradio.
The fantasy is real, feel free, enjoy.
كل يوم عين بعينو باجير وينو وينو.
New brand news in our old school voice. Hush, Habibti, it's time to make noise.
راحت مني ندامة انا ماني متبحضينو.
Here to navigate the waves in the dark, no map. Stars in the heavens and
the breeze on my back.
راحت مني ندامة أنا ماني متبحضينو.
Hallelujah, holla, photo, yalla. Turkish coffee, Starbucks, get off. Here to navigate the waves in the dark, no map. Stars in the heavens and the breeze on my back. Know where I'm headed and I'll be where I'm at. That's the way it is and it's like
new arrival, fresh arrival.
From Damascus, name all point. The fantasy is real, feel free, enjoy. New brand news in a soulful voice. Hush, Habibti, it's time to make noise. Fado, yalla, hallelujah, holla. Turkish coffee, Starbucks, shikoni. Navigate the waves in the dark, no map. Stars in the heavens and the breeze on my back.
La ya habib al-awwal, lola gdar ma dusak.
Big ship from Damascus, point Nemo. Inspiration, movement, hysteria, we go.
La ya habib al-awwal, lola gdar ma dusak.
Yes, super fresh as I'm known to be. See a real cool bullet, don't overheat. Oh, Suleiman in the place you know. Make them know everywhere you go. Top down on your radio. D.A. in the place you show. Dante in the place you go. Suleiman in the place you know.
Contro radio, contro la guerra.
Le 8.40, contro radio, contro la guerra, appuntamento importante questa mattina perché è venuto a raccontarci la sua storia, le sue storie, la sua testimonianza, un uomo, un ricercatore universitario che ha vissuto questi due anni a Gaza da cittadino gazawi, è venuto senza fare analisi particolarmente politiche, approfondite, ci ha raccontato proprio la sua storia, quello che ha visto, quello che ha vissuto. Stiamo parlando di Mahmoud Abu Aisha, che è un ricercatore di economia aziendale dell'Università Al-Aqsa di Gaza, venuto in Italia con Aladdin Al-Sayed, venuto all'Università Ca' Foscari di Venezia, il Dipartimento di Studi sull'Asia e l'Africa Mediterranea. Il professore Simone Sibilio si è molto impegnato per permettere questa visita che ha a che fare con ricerca, insegnamento, ma naturalmente anche per testimoniare quanto vissuto in questi due anni. L'università di Al-Aqsa a Gaza è stata bombardata, è stata rasa al suolo, l'università pubblica più grande dei territori palestinesi. Adesso, come sentiremo dalla voce di Mahmoud Abu Aisha, è diventato una specie di campo profughi improvvisato che ospita migliaia di persone. In questi giorni Mahmoud Abu Aisha con Al-Sayed è stato a Firenze, è stato ospite del CPA Firenze Sud per una serata dedicata a Gaza. Nei giorni scorsi è venuto a trovarci nei nostri studi, quindi ascoltiamo la testimonianza di Abu Aisha. La traduzione è di Duccio Basosi e questo è quanto ci ha raccontato.
Actually, at first, I would like to thank the radio for this chance to celebrate my people of Gaza, my Gazan people suffering.
Vorrei anzitutto ringraziare Controradio per permettermi di parlare della mia gente a Gaza dopo due anni di sofferenze enormi. I tipi di sofferenza sono numerosissimi, tra quelli che voglio ricordare anzitutto c'è la fame, la carestia, che è molto acuta e molto grave, e in ogni momento per due anni abbiamo avuto paura di non avere abbastanza da sfamare i nostri cari.
We used to feel moment by moment afraid that there will be a moment in the future which there will be nothing to eat, and this was the most nightmare. Actually, feeling starving, feeling hunger is something.
La fame, la carestia, io non pensavo che ne sarei stato mai vittima nella mia vita. Prima di venire in Italia ho visto molti bambini, ho saputo di molti bambini che sono morti semplicemente perché non avevano una fetta di pane.
Children, a lot of Gazan people who were died just because they didn't found a loaf of bread, a very simple, small size a loaf of bread to eat, just not to die, but unfortunately they died. They died. Indeed, the feeling that nowadays we have people, like the Gazan people, who were died just before because.
La morte per fame è una vergogna per l'umanità, per i diritti umani, e purtroppo è solo uno dei tipi di sofferenza a cui siamo stati sottoposti, a cui siamo ancora sottoposti in questi giorni.
Something that like that is happening nowadays. This is only one type of threats which we used to encounter in Gaza. Meantime, during my speech for the radio, it is a message just before continuing my words regarding.
Parlo alla radio anche a nome delle persone di Gaza e vorrei inviare un messaggio a loro nome. A Gaza siamo cercatori di pace, non siamo cercatori di violenza. Noi vogliamo la pace a Gaza e nel mondo e credo che ci meritiamo la possibilità di coltivare i nostri sogni, le nostre ambizioni. Noi non siamo illusioni, non siamo finzione, siamo esseri umani.
We are all the world people. We feel we are not illusion. We are not fiction. You can see me. All of the people I know in Gaza are like what I said, are peace seekers. They are not violence seekers. And although of that,
tutte le persone che conosco a Gaza sono cercatrici di pace, però abbiamo subito questa guerra e anche mentre parlo circa il 10% della popolazione di Gaza è o stata uccisa o non sappiamo cosa è successo a loro, non riusciamo a trovarli.
What is the current situation of those people? Are they arrested? Are they died? Or we don't know anything about them. So what a paradox. Actually, it was a great chance for me to get this speech, just to say only the truth, and I'm totally responsible and taking.
Per me è una grande possibilità quella di poter parlare a questa intervista e portare i miei sentimenti e i miei pensieri, perché come palestinesi siamo molto deboli.
But being weak persons, it doesn't mean that we are not strong. We are strong that we have our roots in our land. And we have.
Ma essere deboli non significa che non siamo anche forti. Siamo forti perché abbiamo radici nella nostra terra, i nostri antenati in quella terra e le storie che ci hanno raccontato su quella terra. E ci meritiamo uno Stato e il riconoscimento del mondo.
At the same time, being weak persons, it means that our resources are very limited. And at the same time, what I would like to expand for the international community is that we.
Essere deboli significa avere risorse limitate, non riuscire a difendersi. E quindi il mio messaggio alla comunità internazionale però è che noi abbiamo bisogno di resistere. Non possiamo abbandonare la terra, noi siamo legati a questa terra. Siamo deboli, ma non. Ma ci dobbiamo difendere e restiamo solidi su questa terra.
So stuck in our land. No, we have to stuck in our land. These words of mine are totally intersected with unlimited suffering in Gaza. In Gaza, if you are there during those 2 years or more of war, you will feel totally that in each second you will feel that there will be a bullet.
Queste parole si intersecano con una sofferenza illimitata a Gaza negli ultimi 2 anni. Negli ultimi 2 anni, in ogni secondo, volavano le pallottole e c'erano persone che morivano, persone che restavano cieche, persone che restavano sorde, persone che restavano ferite e piovevano i missili. E questo io ho sperimentato per 2 anni a Gaza.
The suffering there has other types. We used not to find the minimum satisfied shelters.
Ci sono tanti altri tipi di sofferenza, per esempio non abbiamo avuto e non abbiamo rifugi, tutto ciò che abbiamo sono tende. Anche nella mia università, l'università di Al-Aqsa, dove lavoravo e lavoro come ricercatore di management, adesso l'università è un grande campo profughi, ci sono almeno 40.000 displaced persons, ci sono almeno 40.000 profughi nel campus che un tempo era l'università di Al-Aqsa.
So at this point we don't hear, we don't only talk about the death of the Gazans, the innocent Gazans, but also we are talking about the killing of also of the education.
Quindi non parliamo soltanto della morte dei Gazawi, delle persone di Gaza, ma anche dell'uccisione dell'istruzione superiore a Gaza. Tutte le università sono state distrutte, anche la mia università Al-Aqsa. Non possiamo riprendere i programmi ancora, e come faremo del resto a cacciare i profughi che sono nelle tende nel campus. Non auguro a nessuno di dover fare una scelta del genere, e quindi stiamo insegnando online ancora.
That you have to resume your facial educational process. We're still teaching our students online, other than talking these types of suffering which has happened in Gaza Strip. We have used also to not find any minimum or any form of healthy water. It was a hard job to find healthy water. It was a hard job to find healthy food. It was also, actually, there was no any supplies of electricity in Gaza. It was just...
Oltre a queste sofferenze, ci siamo abituati a non trovare nessuna forma di acqua potabile, e non c'è elettricità da 2 anni, se non attraverso i pannelli solari, che non ci danno abbastanza elettricità, e quindi viviamo nell'oscurità.
At this moment, I remember a story of my classmate Shawqi Nijm. Shawqi Nijm is a student, where a student who used to accompany me within my classes in the primary and the secondary classes.
Ricordo un mio amico con cui ho fatto una parte delle scuole, e ho continuato a incontrarlo ancora in questi ultimi 2 anni mentre andavo vicino ai pannelli solari per cercare di continuare le mie ricerche con il computer. E una volta però, mentre lui di solito lo trovavo che vendeva delle cose per strada, una volta non l'ho visto, il mio amico Shoki.
Table which he used to use it as a source of getting income, just to sell, by selling some goods and so on. I didn't meet him. I felt something wrong happened for Shoki. The hard news was that once I got up and the next day, and there was the feast post.
Il giorno dopo ho scoperto da Facebook che Shoki era stato ucciso mentre andava a cercare cibo per i suoi bambini, per impedire che morissero di fame. È stato colpito da una pallottola ed è morto immediatamente.
To the aid sent us to get some food for his little innocent children, just to feed them, just not to let the starvation kill them, but he got a bullet in his body and he died immediately. At this time, we can say that Shoki's wife is a widow woman and his sons are now orphans. Shoki suffered a lot.
Sua moglie adesso è vedova, i suoi figli orfani, lui ha sofferto, ma anche la famiglia soffre moltissimo, perché oltre a essere vedova e orfani, sono anche poveri. Pensate al paradosso di essere uccisi mentre state andando a cercare cibo per evitare che i vostri cari vengano uccisi e muoiano.
To feed your sons and then not to let them be died. Our nightmare in Gaza as Gazans is unlimited. And if there will be a time to talk all of our suffering, this time will not be enough, because in each moment there was and still a lot of tragic stories. But briefly, what...
La sofferenza a Gaza è illimitata, anche se avessi più tempo non ci sarebbe tempo per parlare di tutta la sofferenza, però in breve il nostro messaggio è che noi siamo persone innocenti, vogliamo la pace, per favore non riduceteci a numeri, noi siamo persone, abbiamo un alto livello di istruzione.
I'm not an exaggerated one to say that we have impacts in your life, positive impacts in your life. I'm saying that not because I'm a Gazan. It is actually the truth. We have doctors who make and give treatment.
Non esagero se dico che ci conoscete bene. Noi abbiamo dottori che curano anche i vostri figli nella diaspora palestinese. E se tra coloro che mi ascoltano sicuramente ci sono anche tanti palestinesi che vogliono tornare a Gaza, in Palestina.
To Gaza. Our message is a love message, is a peace message.
Il nostro messaggio è un messaggio di pace, un messaggio di amore. Dopo più di 2 anni di sanguinamento, di lacrime e di vedove, dovete salvare la nostra umanità e fermare questo sanguinamento iniziato nel 1947.
I would like to conclude my my words by saying that during our existence, not only me or my.
Voglio concludere dicendo che durante questi anni, con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, ogni notte avevamo paura che non ci sarebbe stata la mattina successiva per le pallottole e per la operazione militare. E invece noi vogliamo sentire che adesso e per sempre ci sarà una mattina l'indomani per andare a lavorare, per andare a scuola. Spero che ci sosterrete, che sosterrete la nostra umanità e la nostra resilienza. Noi, come ho detto prima, non siamo un'illusione, siamo persone, abbiamo corpi, abbiamo dettagli personali, e spero che il governo italiano voglia riconoscere lo Stato di Palestina. Per noi questo sarà molto importante, sarà una forma di sostegno per la nostra umanità.
A lot of world states has recognized our state. We wish that the Italian government also will recognize our state, because it means a lot for us. It means that we are human.
We are human. Le ultime parole di Mahmoud Abu Aisha ai nostri microfoni. Sono le 8:55. A proposito di Contro la Radio, Contro la Guerra, sentiamo in questa intervista realizzata da Domenico Guarino la professoressa Alessandra Agostino, che è docente di diritto costituzionale all'Università di Torino, che dice ai nostri microfoni: oggi l'articolo 11 della Costituzione è sistematicamente violato dalla rilegittimazione della guerra. Ascoltiamolo insieme.
La guerra contraddice la democrazia e viceversa, cioè la democrazia si lega alla pace, all'orizzonte dei diritti, all'orizzonte del diritto internazionale come limite all'uso della forza e della violenza. La guerra rappresenta uno stravolgimento invece del senso del limite, uno stravolgimento dei diritti. La guerra è violenza, e la guerra porta anche all'interno della democrazia un clima bellico, e quindi questa distinzione amico-nemico che si insinua all'interno della democrazia, che oggi si collega sempre di più con quella che è una deriva autoritaria già presente all'interno delle democrazie.
Rimanendo al nostro paese, noi ufficialmente non siamo in guerra, ma queste dinamiche che lei dice agiscono anche su un paese come l'Italia, che diciamo supporta, no, militarmente, per dire, l'Ucraina, però non è apertamente in guerra.
Direi di sì. Noi non siamo in uno stato di guerra dichiarato, e del resto noi abbiamo una Costituzione, l'articolo 11 della Carta Fondamentale, che ripudia la guerra con un'espressione molto forte, che è stata scelta dai costituenti con cura, proprio per ribadire una contrarietà totale al ricorso alla guerra, tranne che nel caso di difesa di fronte ad un attacco armato. Oggi invece assistiamo ad una dilatazione del concetto di difesa, sino a ricomprendere quella che è la guerra preventiva. Quindi noi non siamo ufficialmente in guerra, ma questo clima bellico, a partire dal riarmo e quindi dalle enormi spese che sono previste per il riarmo, sta pervadendo, diciamo, anche la nostra democrazia, con un impatto su vari fronti della democrazia, perché ha un impatto sulla democrazia come pluralista, come conflittuale, nel senso che porta con sé una fittizia, artificiale omogeneità, quell'allineamento delle percezioni di cui ragiona anche una risoluzione del Parlamento europeo, e questo porta a criminalizzare quello che è il dissenso, a criminalizzare quelle che sono le voci discordi, e quindi ad implementare tutta una serie di norme in materia di sicurezza come quelle della legge 80, 2040 del 2025 o quelle adesso allo studio e in discussione in questo momento. Si accompagna una verticalizzazione del potere e quindi pensiamo ad esempio alla riforma del premierato o a una concentrazione di potere nelle mani dell'esecutivo, e mi riferisco quindi alla riforma sulla giustizia. Ma non è solo questo, ad essere intaccata è anche la democrazia come democrazia sociale e quindi il definanziamento dei diritti sociali, il definanziamento di quello che è lo stato sociale e a favore di quella che è un'economia di guerra e quindi un indirizzo di risorse nel settore della guerra.
Torniamo all'articolo 11 della Costituzione, per l'appunto lei ha detto oggi c'è un'interpretazione estensiva, no? Padri costituenti usarono giustamente un termine molto forte perché venivano dalla carneficina, no? Dalla seconda guerra mondiale, quindi scelsero quella strada. Oggi per l'appunto anche importanti costituzionalisti hanno difeso il riarmo, hanno difeso la possibilità che l'Italia mandi armi anche a paesi belligeranti, che in realtà diciamo è un'ulteriore specifica rispetto al semplice inviare armi, vendere armi eccetera eccetera. Lei cosa ne pensa?
Allora io penso che ci sia stata una rilegittimazione della guerra nell'orizzonte del possibile, anzi la guerra sta sempre più chiedendo l'orizzonte proprio nella direzione del ritorno della guerra e questo comporta a parer mio una violazione di quello che è l'articolo 11 della Costituzione. La prima è stata la guerra per così dire umanitaria, uno stimolo, una contraddizione in termini, pensiamo al Kosovo nel 1999, un intervento al di fuori delle Nazioni Unite, e pian piano la guerra da flagello è diventata un qualcosa che è accompagnata da aggettivazioni accattivanti e ritornata appunto tra le opzioni possibili. Pensiamo ad una dilatazione del tutto impropria del concetto di difesa, mentre la nostra Costituzione è molto chiara nel ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, dice l'articolo 11, e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quello che residua è veramente molto poco, in linea con lo statuto delle Nazioni Unite. Il principio generale è il divieto di uso della forza.
Ultima domanda che riguarda quello che possiamo fare noi come società civile rispetto a questa deriva.
Penso che sia necessario mobilitarsi dal basso. Penso che siano necessarie grandi manifestazioni, grandi momenti di presenza collettiva, e che poi sia necessario costruire questo in maniera diciamo più permanente nel tempo, con un orizzonte di medio e lungo periodo, delle convergenze che abbiano la capacità di tenere insieme le varie mobilitazioni. Penso alla mobilitazione contro il riarmo, alla mobilitazione per la Palestina, ma anche la mobilitazione in difesa dell'ambiente, in difesa dei diritti del lavoro, contro la criminalizzazione del dissenso. Si stanno creando, mi pare, in questo momento storico sempre più reti che cercano di tenere insieme, di tenere uniti nelle differenze.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20, ingresso gratuito, con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 24 gennaio tornano sul palco i Julie's Haircut. La rock band emiliana presenta il nuovo album Radiance Opposition. Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Controradio.
passate da 5 minuti, sempre nella nostra newsline. Riprendiamo la linea con l'informazione, con le interviste, tutto il patrimonio che va in onda sulle nostre frequenze. Poi lo ritrovate anche sui nostri canali crossmediali, su controradio.it. Vi ricordo anche che abbiamo attivato nelle scorse ore anche il banner Controradio contro la guerra, ben visibile di spalla sulla destra di controradio.it, dove ci sono raccolte tutte le interviste e gli approfondimenti che finora vi abbiamo proposto. A questo punto, in scaletta c'era sciopero alla VOT, aggiornamento in tempo reale. Proprio in tempo reale lo facciamo, perché è stato raggiunto alla mezzanotte di ieri sera un importante accordo dopo 4 giorni di sciopero e presidio ai cancelli alla VOT International di Quarrata. Ma ci facciamo raccontare tutto da Giorgio Bernardini. Ben trovato, Giorgio.
Ben trovati a voi, ben trovata Chiara. E in realtà sì, è proprio in tempo reale, perché questa notte, insomma, poco dopo la mezzanotte è stato trovato l'accordo come annunciato. C'erano stati 4 giorni di sciopero che avevamo raccontato, e insomma proprio il nostro intento era quello di andare questa mattina ai cancelli, insomma, della fabbrica dove protestavano gli operai, dove dormivano circa 25 operai già da 4 giorni. Però quel picchetto è stato smantellato, poiché questa notte è stato trovato un accordo con la VOT. È molto importante per diversi motivi questo accordo, è simbolico. Il primo è perché riguarda un settore che è tangente, quello tessile. Siamo nel distretto che viene chiamato comunque tessile, a Quarrata, in provincia di Pistoia. C'è anche lo stabilimento Montemurlo, ma in realtà tutti sappiamo, appunto, chi frequenta la Toscana da tempo, che Quarrata è il vecchio distretto del mobile. E infatti la VOT proprio divani faceva e continua a fare, ovviamente, ed è importante per questo, prima di tutto, appunto, perché non riguarda solamente il distretto del pronto moda come siamo abituati a conoscerlo. Per essere precisi, la VOT International fa proprio insomma divani e materassi, e li produce per lo più, per dire nomi e cognomi, per il mondo convenienza, quindi si parla di grande distribuzione. Ebbene, questi operai che erano in protesta hanno ottenuto quello che volevano dopo una lunga contrattazione. Il secondo motivo per cui è importante, oltre al risultato appunto proprio di chi protestava, è quello che riguarda anche un po' la lotta che era stata innescata a viso aperto, forse per la prima volta, fra i sindacati, in particolare fra il Sud Cobas e appunto la CGL. C'era stato un comunicato che aveva fatto un po' vacillare, aveva fatto diciamo combattere verbalmente i due sindacati, perché ovviamente l'uno, il primo, il Sud Cobas, sosteneva che questi risultati dovessero essere ottenuti tramite uno sciopero, e il secondo, insomma, diceva che i risultati non sarebbero stati ottenuti in questo modo. Ovviamente si parla di questo caso specifico. Certo. E quindi diciamo questi rapporti tesi insomma però si sono risolti e disciolti, diciamo, con questo accordo che è nato nella notte. Lo voglio precisare, gli operai avranno subito un premio di 600 euro annuo per tutti i lavoratori che hanno raggiunto l'accordo ieri sera, e in più ci sono anche una serie di rassicurazioni che l'azienda ha dato riguardo appunto all'internalizzazione dei servizi, ma anche sostanzialmente anche allo sviluppo futuro delle commesse. Quindi diciamo è un risultato molto importante. Sentivo che avevi una curiosità, Chiara, dimmi.
Perché tutto questo scenario, che poi ha visto un'evoluzione positiva, fa parte di un percorso, dicevamo e dicevi, 600 euro annui in più che in qualche modo integrano quello che è previsto da un contratto nazionale che i Sud Cobas, che hanno sostenuto la mobilitazione, criticano, comunque non ritengono sufficientemente degno. C'è stato anche una tensione, diciamo, a livello sindacale, e i Sud Cobas sono stati giudicati nella loro modalità, no, di mobilitazione con picchetto e presidio non consoni per raggiungere un obiettivo, che poi hanno portato a casa.
Sì, questo, devo essere sincero, è un leitmotiv della protesta che va in scena nel distretto pratese, e comunque anche, insomma, impropriamente detto, anche che va oltre i confini di Prato, negli ultimi anni tra Sud Cobas e CGL. Devo dire, un dibattito cordiale, però, che va avanti da molti anni, e che ieri, anche ieri l'altro, quando andava in atto la protesta dei Sud Cobas, sempre molto iconica come tu la definisci, è andato di nuovo in trend riguardo all'agenda setting, per quanto riguardava proprio lo scontro anche aperto fra i sindacati. C'è stato un comunicato in realtà proprio della CGIL appunto locale, che diceva che non sarebbe stato questo il modo giusto per raggiungere il risultato. Però ecco, devo dire anche che questo dibattito negli anni si è anche rivelato un po' improprio alla fine dei conti, perché poi molte delle battaglie che i Sud Cobas hanno cominciato sono servite a sensibilizzare al di là della battaglia specifica di questa o quell'azienda, e insomma c'è stata una presa di coscienza importante che noi qua sempre raccontiamo e che sostanzialmente poi va a incidere sulla vita dei lavoratori in maniera reale. Ecco, quindi diciamo ci sono delle piccole resistenze, però voglio anche sottolineare una cosa chiara molto importante. In realtà sì, si tratta spesso di questioni che riguardano le battaglie nelle aziende e sui territori, e forse anche una calcificazione dei rapporti che esiste a volte al di là dei nomi dei sindacati. Voglio andare oltre questa polemica, perché per esempio ricordo benissimo che alla manifestazione di Seano che c'è stata un paio d'anni fa, insomma anche quella un importante passo nella presa di coscienza, poi la CGIL per esempio regionale aveva aderito al contrario di quella locale. Insomma ci sono delle normali diciamo così, dei normali dissidi che avvengono anche sul territorio su come si intende la lotta.
E queste possono anche essere interpretate come sollecitazioni davvero a un ripensamento non solo di narrazione, ma come portare avanti le vertenze su territori che hanno filiere difficili, spesso filiere che non hanno fatto emergere una sufficiente fiducia, no, nella rappresentanza, e che adesso riescono a trovare voce e anche risultati, possiamo dire, come stiamo raccontando.
Sì, e questo è importantissimo, e tra l'altro contaminando culturalmente anche comparti, come abbiamo raccontato sempre negli scorsi giorni, che magari non sono avvezzi a questo tipo di battaglie. È successo con i Sud Cobas nei ristoranti, succede ed era successo già in passato appunto per quanto riguarda quello che è il distretto del mobile, che è attiguo a quello del tessile, non solo dal punto di vista geografico ma anche dal punto di vista della produzione industriale, e quindi è importante una presa di coscienza ancora una volta, insomma diciamo anche per capire, non è una questione etnica, però anche in questo caso alla Volta International la proprietà risulta essere appunto di imprenditori cinesi. Ancora una volta la maggior parte di coloro che protestano sono lavoratori pakistani. Ripeto, questa non è un'etnicizzazione della battaglia, ma magari ci dice qualcosa in più dal punto di vista della cronaca su come anche il mondo del lavoro si stia conformando in quella che è sempre stata la capitale del lavoro della Toscana, Prato, e cioè stiamo capendo anche insomma che c'è una sempre più importante impiego di manodopera, ecco, anche da parte di lavoratori pakistani e africani, lo sottolineiamo, e comunque rimane fortissima, come abbiamo detto ieri anche nell'approfondimento che abbiamo fatto riguardo all'imprenditoria straniera, la componente appunto dei cinesi come imprenditori. Ecco, questo è un fatto di cronaca, diciamo, che dobbiamo sottolineare, però non vuol dire per forza che le cose andranno così in futuro, ma dobbiamo fotografare anche quella che è la situazione.
La fotografiamo, la analizziamo e vi diamo aggiornamenti in tempo reale come abbiamo fatto oggi. Grazie a Giorgio Bernardini, che adesso si proietta invece su vicende di cronaca. Lo abbiamo sentito da Popolare Network, l'accoltellamento di una donna nel pratese. Giorgio, avremo aggiornamenti da te nei nostri prossimi spazi. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te, a dopo.
Degli aggiornamenti di cronaca in chiusura di Newsline, vi abbiamo detto di questo accoltellamento che si sarebbe verificato a Carmignano, vittima una donna di 42 anni, guaribile in 20 giorni, è stata giudicata e ricoverata in ospedale, i sanitari stanno valutando la necessità di un intervento chirurgico, la procura di Prato sta lavorando sulle ipotesi di reato, lesioni aggravate e maltrattamento e sono in corso le indagini per verificare se l'autore, un 47enne italiano, abbia commesso delitti della stessa specie nei confronti di altri familiari. Arriva notizia invece di un cadavere completamente carbonizzato rinvenuto a Vinci, in provincia di Firenze. Lo avrebbero scoperto i vigili del fuoco intervenuti per un incendio ad una legnaia e hanno poi allertato i carabinieri. Sul posto ieri sera arrivati i militari della compagnia di Empoli, la scientifica del nucleo investigativo di Firenze. Dalle prime risultanze, secondo quanto spiegato, non si escluderebbe l'ipotesi di un evento accidentale o autolesionistico. Indagini adesso sono in corso per capire eventuali collegamenti con un'aggressione che sarebbe avvenuta poco prima davanti all'ingresso di una casa adiacente. La proprietaria, nel rincasare, sarebbe stata colpita con un martello da un giovane, verosimilmente il figlio, sempre secondo quanto è stato spiegato. Insomma, sono notizie in divenire, cui aggiornamenti troverete sul nostro sito controradio.it e poi nell'appuntamento delle 12:45, ma vogliamo tornare alla campagna del Controradio Club che prosegue, non si ferma. Campagna di tesseramento 2026 per sostenere Controradio. Prossimamente vi annunceremo anche delle iniziative che stiamo imbastendo per cercare, insomma, di convincervi ulteriormente di condividere anche momenti di tesseramento. Potete sempre venire in via del Rosso Fiorentino 2B anche oggi in orario d'ufficio e poi controradioclub.it, il sito dove poter attivare la tessera online o acquistare i nostri gadget anche in vista del cinquantennale così definito e di cui ha parlato anche la banda Bardot, che è venuta ieri pomeriggio nei nostri studi. È stato un susseguirsi in queste settimane anche di attestati, appelli, interventi e interviste a sostegno del Controradio Club da parte di numerosi artisti. La stura, possiamo dirlo, l'ha data venendo Piero Pelù, che proprio fisicamente si è presentato qui e poi è stato intervistato dalla nostra Giustina Terenzi, ma ne possiamo citare molti altri e Finaz in collegamento con Benedetto Ferrara nei giorni scorsi, mentre la banda è venuta proprio fisicamente ieri a farla la tessera nei nostri studi in via del Rosso Fiorentino 2B, rinnovare l'appello al pubblico. E allora sentiamo un estratto dell'intervista di Andrea Montigiani al batterista Alessandro Nutini.
Perché è importante la campagna abbonamenti di Controradio su questi 50 anni di una realtà così come la radio?
Allora, è importante a prescindere. Poi quest'anno che c'è il cinquantennale viene ancora più facile ricordare a tutti il valore che c'ha Controradio e quanto è importante tesserarsi per far sì che questa realtà continui a essere presente sul nostro territorio. E noi siamo tutti, insomma, veniamo da questo mondo, ci siamo imparentati con Controradio quando eravamo ancora giovani virgulti che andavano nei garage a suonare, per cui siamo legatissimi e speriamo che questa voglia di stare in radio, di usare la radio per tutto quello che ne comporta, si diffonda sempre di più, e quindi diamo un segnale anche proprio per il tesseramento in maniera di diffondere un po' il verbo, ecco.
C'è un momento tra la banda e Controradio, tanti, immagini,
tantissimo.
Però c'è un momento particolare, un ricordo particolare, speciale.
Ma per me personalmente non è tanto un ricordo, è quanto una presenza continua nel crescere durante gli anni e avere sempre la sensazione di avere qualcuno accanto, insomma, che ti supporta, che ti spalleggia, e un po' sentirsi un po' come tipo calda coperta di Linus. Questa cosa ci ha sempre accompagnati. Controradio è sempre stato un po' casa nostra, diciamo, ecco. L'abbiamo frequentata, poi ci sono tanti giornalisti, amici con i quali magari andiamo a vedere concerti insieme, è una famigliona alla fine.
Comunque, insomma, compresi, diciamo, i soci del Controradio Club, quindi
assolutamente,
che la famiglia Mutini.
Sì, esattamente.
Speciale, la calma del surfista, con lei aspetti l'onda e parti alla conquista di una strada sempre diversa, di una vita che sembra persa, che si riprende in un colpo di reni o in una caduta senza problemi. E servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. E solo 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. Un articolo molto richiesto, lo sguardo del rapace, per non perdere di vista ogni minimo segno di pace. La vista serve alla concentrazione di chi non si perde perché fa attenzione. Serve alla memoria per non confondere la storia. Servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la vista serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. E solo 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la vista serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. Per 20 bottiglie di vino, un po' d'erba del vicino e l'emozione dentro al canto, la risata dopo il pianto. Finale da carnevale, il diverso diventa uguale, giocatevi il destino con 20 bottiglie di vino. E comprate gente, comprate, alzate le mani, alzate al mercato clandestino delle 20 bottiglie di vino. E comprate gente, comprate, alzate le mani, alzate al mercato clandestino delle 20 bottiglie.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.